Sorella Eliana è preside della IBTI di Londra e quindi vieni da Londra?
Sì,
ecco, viene da Londra. E abbiamo l'onore di averla qui con noi. Ho sentito parlare di lei e oggi vogliamo veramente aprire i nostri cuori e le nostre orecchie ad ascoltare quello che Dio avrà da dirci tramite lei. Dio ti benedica.
Uso questo impegno circa 8-9 mesi fa e allora non prevedevo di avere la bronchite la settimana scorsa. Non sto mai malata, sto sempre in giro per il mondo, ma una settimana fa mi sono iniziata a sentire veramente male e sono stata malissimo per qualche giorno. E 2 giorni fa dovevo partire per venire qui e non ce la facevo, che faccio. E poi, come mio marito non mi ha mai detto: ma tu non devi strapazzarti tanto, sai quei mariti che ti... Mio marito no, per le cose del Signore, vai, il Signore ti guarirà. Quindi non c'è nemmeno la scusa, dice, sai, mio marito. Quindi ci siamo messi in marcia, solo che ieri sono stata con la febbre a letto, quindi oggi non mi sento del tutto bene. Però so che siccome le cose del Signore non si fanno in fretta, noi ci abbiamo 2 ore. E in 2 ore, mamma mia, quante cose si possono fare. Si può concepire, si può morire, si può nascere. Le cose più importanti della vita, ci si può sposare, tutto si può fare in 2 ore. Quindi 2 ore è una bella sostanza. Ogni tanto forse farò una piccola pausa, più che altro perché sto sudando, mi sento un po' di febbre, però... pregate per me mentre parlo. So che non è la mia voce, non è il mio scopo, nemmeno i miei piani, sono i piani di Dio. Io prima di iniziare, io insegno molto, sono sempre nell'ambito scolastico, didattico, e quindi mi piace, nell'insegnamento c'è una cosa importantissima, che è quella di stabilire connessione con gli studenti. Non è che voi siete studenti miei, però è importante, quando dobbiamo ascoltare qualcuno e dobbiamo imparare qualcosa, è importante connettere con la persona, perché sennò le cose ci passano sulla testa. E giusto prendere qualche minuto per dirvi qualcosa di me, così quando parlo poi dice: ma questa chi è? Ma come si permette? Cioè, no, io mi posso permettere parecchio stamattina, perché ho un qualcosa alle spalle, quindi stiamo bene attenti. Io sono italiana pura sangue, da tutti e due italiani i miei genitori. Sono nata a Taranto 50 anni fa, ho fatto 50 anni a ottobre scorso. I miei genitori ancora vivono, sono lì, anziani. Papà c'ha 90 anni, mia madre 85. Una famiglia grande, ho 5 fratelli e sorelle. Diciamo che vabbè, la vita italiana è mia, è molto mia, però 32 anni fa ho lasciato l'Italia e andai a studiare nella scuola dove oggi dirigo. Andai lì, non avevo nemmeno 18 anni, venivo da una casa ministeriale, i miei genitori erano pastori e hanno fatto una bella opera nella zona della Puglia. E poi... da piccola, però, quando avevo nemmeno 8-9 anni, c'era a me il desiderio di sempre stare a fianco a mio padre. Non è solamente per la somiglianza, infatti mio padre è grandissimo, l'unica persona che quando mi abbraccia mi sento persa. Non è facile per me, ma lui è un gigante. Mia madre invece è piccolina e noi siamo... Quattro fratelli e sorelle sono come mia madre, così belli, minuti, e 2 abbiamo preso da mio padre, siamo i giganti della famiglia. Non so se la somiglianza, o forse anche perché ero la quinta, grazie tante. Sì. Ero la quinta e per 9 anni ero l'ultima, poi dopo 9 anni è nata mia sorella, una sorellina piccola, e forse perché ero la più piccola mi sono attaccata molto ai miei genitori e mi piaceva sempre stare a fianco a mio padre. Però siccome papà era il pastore, Io dove andava lui andavo io. Papà, posso venire con te? Ma vado a fare una visita, vengo con te. Andava al comune a fare i documenti per il matrimonio, vengo con te. Dove vai, Elia? Vengo con te, vengo con te. Papà, vengo con te. Vieni, Elia, vieni. Lui prendeva così uno scherzo. Poi iniziai, mi appassionava la chiesa. Andavo a scuola, però quando tornavo dalla scuola facevo i compiti immediatamente, subito, papà, che faccio? Ti faccio qualcosa, papà. E lo guardavo, mi ricordo dove stava, nel suo studio, sedeva alla scrivania con la sua macchina da scrivere antica, e io mi mettevo in piedi, appoggiato, che fai? E sto scrivendo una lettera. E come fai? E volevo sapere tutto. Poi dopo un po' gli dissi, papà, perché non le scrivi? Io te le copio. E iniziai a copiarle, gli facevo un po' da segretaria, ma era tutto un gioco. Poi iniziai a dirgli, papà, perché non ti faccio il bollettino della chiesa? Qualcuno ci regalò un ciclo stile di quelli antichi, no? Perché io parlo di... Mamma dice, questa è vecchia. C'era un ciclo stile di questo che dovevi mettere la tinta e ti facevi, ti imbrattavi, persino mi mettevo un grembiule così per farlo. E iniziai a fare il bollettino della chiesa, editavo il bollettino, chiedevo ai consiglieri di chiesa, fratello, scrivimi un articolo. Così, ma questo chi è? Cosa fa? A 10 anni, chiedere ai fratelli, fammi l'articolo, me lo devi dare entro venerdì. E i fratelli... E io giocavo, e io credevo di giocare, e giocavo. Mio padre aprì una radio, aprirono una stazione di radio nella chiesa, che fu una bella opera per tanti anni. E avevo scelto di studiare pedagogia, quindi dopo nemmeno un anno che studiavo dissi a mio padre, ma io non posso fare un programma anch'io alla radio, avevo 13 anni. Mio padre disse, ma sei un po' piccola. E che devi fare, Elia? Che devi dire? E mi fece sedere, perché io ero entusiasta, mi fece sedere e mi disse, e che, di che cosa parlo? Ho detto, io faccio un programma per i bambini. E siccome mi ero preparato un progettino, gli dissi, io lo faccio così, metto mezz'ora, due canzoni, due cantici all'inizio, poi faccio un'introduzione, poi mettiamo un altro cantico, poi leggiamo la Bibbia dei bambini. E poi faccio un racconto, mi ero cercata dei libri in libreria, nelle biblioteche della chiesa, e mio padre rimase, non riusciva a dirmi di no, perché sai, a volte il genitore pure, forse fosse stata un'altra persona, non mio padre, mi avesse detto no, guarda, non lo puoi fare, mi disse prova. Lo feci e feci programmi per bambini per 5 anni, diventarono sempre migliori e sempre più impegnati. E con questo non voglio per niente vantare né niente, quello che voglio dire è che quando Dio mette qualcosa nel cuore, non c'è la struttura, la donna, il bambino, è Dio che fa l'opera. Io in quegli anni, io ho servito il Signore, io credevo di giocare. Mio padre dopo tanti anni mi ha detto, tu non giocavi, io vedevo che la chiamata di Dio era sulla tua vita e tu servivi, tu amavi la Chiesa. E tu servivi con quello che avevi, quello che conoscevi, quello davi. E io ho potuto vedere che nella mia vita oggi, forse come donna, non è comune essere preside di una scuola biblica, anche avere un ministero molto, diciamo, non accettato, però aperto tra gli uomini. Però quello che vi voglio incoraggiare stamattina, perché molte di voi siete anche accompagnati i vostri mariti nel ministero, è che quello che Dio fa nella tua vita non lo fa esternamente, lo fa internamente. L'opera di Dio è un'opera interna, inizia con il cuore. Non inizia con le cose visibili, ma inizia con le cose invisibili tra Dio e te. E se tu coltivi quello che Dio fa nel tuo cuore, se tu prendi l'impegno di coltivare i semi che Dio pianta nel tuo cuore, anche quando non sono visibili, anche quando non sono appariscenti, anche quando non sono così impegnativi da dover attrarre, da dover in qualche modo creare una scia, Dio sa quanto tempo quel seme deve rimanere. Io poi il mio percorso è che andai alla scuola biblica, ancora lì andai con un cuore di servire il Signore, ma nell'ambito della mia comprensione, quello di sposarmi un giorno, forse servire il Signore insieme a mio marito. Lì conobbi un bel ragazzo, un bel ragazzo. Era della Scozia, è della Scozia, mio marito è il tipico selvaggio scozzese, quello che immagini con il kilt nelle caverne, proprio così, è il tipico scozzese, non tanti fiori intorno alla sua vita, non, fiori nel senso decorazioni, è abbastanza basico. Però è un uomo che ama il Signore e l'ha voluto servire con tutto quello che ha. Anche lui lasciò la sua famiglia per venire alla scuola biblica, lasciò la sua terra. E lui, quando aveva 17 anni, andò una volta in Spagna. E andarono con il pastore dei giovani a fare una piccola missione, tipo missione vacanza. Sai quando vanno i giovani in missione? La mattina vanno a mare, la sera vanno a evangelizzare, un po' così. Andò la prima volta, il Signore veramente lo colpì. La terra, la Spagna era una terra molto arida, ma anche arida spiritualmente, arida moralmente, e il Signore gli mise già qualcosa in cuore. 2 anni dopo ritornò, e dopo 3 anni ritornò ancora un'altra volta, il Signore lo chiamò ad andare in Spagna in missione. Quindi quando lui venne alla scuola biblica dove ci incontrammo, lui già aveva intenzione di andare in Spagna. E poi nell'87 ci siamo sposati e siamo andati in Spagna per 17 anni in missione. Lì sono stati gli anni duri, perché io venivo, lì è stata la prigione. È stata la prigione. La mia vita si divide in 3 sessioni. La bellezza del sogno, che è quello del sogno. Io da ragazzina sognavo, facevo. Poi è stata la prova del carattere per 17 anni e adesso sto vivendo lo scopo della chiamata. Sono tre fasi della mia vita. La prigione è stata i 17 anni, dove tutto quello che il sogno era è stato provato per 17 anni, è stato provato in tutte le maniere. Io siamo stati 7 anni senza vedere niente, abbiamo fatto un'opera completamente perseguitata, molto combattuta, molto discriminata, e senza vedere grande frutto, quindi un lavoro molto pesante. Dopo qualche anno abbiamo avuto, dopo un paio d'anni nemmeno, mi dissero i dottori che non potevo avere figli, e quella è stata la batosta più grande della mia vita. E per circa 3 anni sono stata in una profonda depressione, non di fede, non è stata crisi di fede, ma è stata una crisi di carattere. Il mio carattere non poteva sostenere la tristezza e non poteva sostenere le emozioni, e Dio ha fatto un'opera di ristrutturazione e di svuotamento e di riempimento. È come la bellezza del sogno, e il sogno non c'era più, e adesso vivi con Dio e scopri Dio in un'altra maniera, in una maniera completamente diversa. Nemmeno qualche anno dopo avevamo comprato un locale nuovo, e mio marito aveva fatto quasi tutti i lavori e stavamo quasi per concludere, e c'era quasi l'inaugurazione. Mio marito cadde da una scala di 4 metri e si ruppe il collo, ed è stato è un miracolo che mio marito vive, ed è un miracolo che mio marito cammina. Ma quando poi hanno dovuto ristrutturare tutto, perché il pericolo era così alto e l'operazione era così sensibile, un rischio di 95%, perché le vertebre erano frantumate praticamente. E dopo la ricostruzione è dovuto stare in un macchinario per 1 anno, e quello è stato l'anno della mia nascita ministeriale, perché poi avevamo la chiesa che era appena stava nascendo, stavamo costruendo, e mio marito era a casa, io avevo 26 anni, e non è stato facile, lontano da tutti. Però in quell'anno Dio è come se sono ritornata a fare quello che facevo per gioco, adesso l'ho fatto per sofferenza e per dovere. E in quel momento, dopo averlo fatto, il Signore mi ha detto: adesso l'hai fatto per gioco, adesso l'hai fatto per dovere, adesso lo devi fare perché lo vuoi fare. E quindi dopo quello adesso sono entrata nella fase dello scopo della chiamata. Perché lo scopo della chiamata non è per brillare, sorelle, lo scopo della chiamata non è per essere viste. Lo scopo della chiamata di Giuseppe, io prendo la mia vita come quell'esempio, era per salvare i fratelli che un giorno erano senza salvezza. Quindi la bellezza del sogno all'inizio della nostra vita ci viene dato e pensiamo che il sogno di servire il Signore è bello, ma noi non comprendiamo che il sogno non è la bellezza che per il quale Dio ci chiama, è per lo scopo, e quindi ci attira con la bellezza, ci fa vedere quanto è bello il mondo, poi ci prova. E poi quando siamo provati possiamo vedere veramente che adesso la chiamata non la facciamo per la sorella, ti piace? No, la facciamo perché c'è un mondo da salvare e c'è una chiamata profonda che non viene dal tutto dall'appariscente, ma a volte viene proprio da salvare coloro che erano i nostri più cari, erano le nostre nazioni, le nostre famiglie, le nostre città. Questa è la mia vita. Perciò stamattina vi dico, io posso stare qua in piedi, ma non per orgoglio, ma perché credo il Signore ha fatto un'opera nella mia vita e per quell'opera posso, questa mattina è solo, la mia autorità viene dal fatto che l'ho vista, l'ho sperimentata e sono un testimone di quello che Dio fa e può fare. Con questo, da questa piattaforma vi parlo stamattina. Amen. Mi conoscete un po' di più, no? Per concludere, 13 anni fa siamo tornati in Inghilterra, dove da allora siamo nella scuola biblica. Questa mattina voglio parlare di qualcosa, credo importante in questi tempi, per la Chiesa, ma anche per noi come donne. Voglio prendere spunto dalla vita di Esther, so che molto parliamo, molto si dice, molto si parla, però magari uno spunto nuovo. Quindi se cerchi il libro di Esther sarà utile mantenerlo aperto. Io vi incoraggerei anche a prendere spunti. Fai quello che puoi per conservare magari quello che il Signore stamattina ti vuole dire. Sta a Dio a parlare e sta a noi essere turbati e ricercare. Quando l'angelo parlò a Maria, gli disse tu avrai un figlio, no, gli disse favorita del Signore, dice la parola di Dio che Maria fu turbata e si domandava che cosa volesse dire questo. E credo che sta a Dio parlare, ma sta a noi essere turbati e cercare e ricercare. Perché molto spesso noi crediamo che è Dio che parla e poi è Dio che deve fare il lavoro. No, Dio parla e poi la nostra risposta deve essere quella di essere turbati da quello che Dio ha detto e poi alzarci e dire Signore, ma che cosa hai detto? Che cosa vuoi che faccio? Che cosa, dove vuoi che vada? Sta a noi quella parte, non la farà Dio per noi, né Dio deve farla, non è la sua parte. Quindi stamattina io ti incoraggio, Dio parla, però sta a te ricercare, sta a te veramente applicare quello che ascolti. E il titolo, se dobbiamo dare un titolo, se dobbiamo dare il titolo poi alla fine diventa, diciamo, il cuore, no, del messaggio, quello che ci ritorniamo volte dopo volte e quello che ci rimane. E quello che per me stamattina diciamo descrive di quello che voglio parlare è pregare, resistere e agire contro l'ingiustizia. Dobbiamo imparare a pregare, ma non come pensiamo che la preghiera sia, ma fare della preghiera una preghiera mediatrice, una preghiera che in realtà diventa intercessoria, si mette in mezzo e arriva al punto dove deve arrivare o spinge le cose dove devono essere spinte, poi resistere e agire contro l'ingiustizia. E dice la parola di Dio, voglio iniziare leggendo, magari lo leggo solo io questo, Giacomo 4,17 ci dà un verso che dice chi può fare del bene e non lo fa, lì è peccato. È un verso abbastanza semplice, chi può fare del bene e non lo fa, lì è peccato. La parola di Dio sembra stabilire un processo di giustizia abbastanza semplistico, molto semplice, no? Chi non fa del bene, chi può fare del bene, se hai la capacità di fare il bene, non lo fai, ti è peccato. Però C'è da dire che è come se dicesse la parola di Dio: chi non fa il bene è ingiusto, chi non fa il bene vive in peccato. Magari a noi ci viene più facile sempre parlare del peccato come qualcosa che non dobbiamo fare, vero? Quando parliamo del peccato, quando parliamo della ingiustizia, vediamo spesso qualcosa che non dobbiamo fare, qualcosa da cui stare lontani, qualcosa di brutto, dove non mettere le mani, dove non sporcarci le mani. E questo ci può portare a vivere una vita cristiana che si limita solo a non fare il male. Comprendete quello che voglio dire? Vivere la vita cristiana può diventare un esercizio morale, ok? Non faccio questo, no, lì non vado, questo non si fa, questo non si dice, così non si agisce, questo non si pensa. E facciamo viviamo una vita morale, di giustizia morale, nel senso di non toccare, non fare, non andare. Ma la parola di Dio oggi ci dice molto semplicemente che il peccato sembra essere un'altra cosa. Dice: chi può fare il bene e non lo fa, lì è peccato. E credo che ci siamo concentrati troppo sul non fare che non fare il bene. E credo che oggi la Chiesa è più impegnata in non fare il male che fare il bene. La nostra vita ogni giorno si spinge più dalle cose da cui ci dobbiamo mantenere lontane che da quel desiderio positivo, spirituale, di cercare ogni giorno cosa posso fare oggi di bene. È un esercizio giornaliero, ma non è un esercizio che viene spesso alla nostra mente. Stiamo più con i bambini, stiamo più a non toccare, non fare, non andare, che cosa vuoi fare oggi? Che farai oggi di buono? Qual è il tuo piano di oggi? E stimolarli verso il bene. E diciamo che la religiosità ci porta a vivere una vita passiva, però che solamente si mantiene bene nei limiti, nei canoni della moralità. Ma questa non è la volontà di Dio per la nostra vita, nemmeno è il piano di Dio per la nostra vita. Quando guardiamo alla storia di Esther, vedremo proprio questo. Vedremo lo sbalzo tra vivere nella comodità, essere portati a uno stato di comodità e poi rimanere lì, e poi essere stimolati dallo Spirito Santo a dover fare qualcosa di più. Prima di entrare proprio nella storia, vorrei stabilire quali sono i criteri per definire ciò che è giusto e ingiusto, perché alla fine se dobbiamo fare del bene e dobbiamo agire contro l'ingiustizia che è intorno a noi, cosa è giusto e cosa è ingiusto? È abbastanza difficile oggigiorno stabilire cosa è giusto e cosa è ingiusto. Ci sono le grandi linee, ma poi ci sono tante linee piccole che rimaniamo un po' ambigui, non sappiamo esattamente chi la pensa così, chi la pensa cos'ha, ma tu chi dici di questo, perché ho sentito, ci facciamo tutti questi ragionamenti. E la giustizia è molto, ho scoperto che la giustizia è molto relativa, nel senso che è molto soggetta a quello che pensiamo noi. E ci sono poi persone che fanno tutt'altro e ti dicono: no, ma io non sto facendo niente di male. Ti danno i loro criteri, i loro modi di pensare. E io mi ricordo una storia da piccola, poi vi racconto in un momento. Quando, magari che risponderà forse alla domanda che vi volevo fare, quando hai iniziato il senso di giustizia nella tua vita? Quando ti sei vista per la prima volta, forse da piccola, davanti a una situazione che ti è sembrata ingiusta e hai fatto qualcosa? Ti ha mosso l'ingiustizia, ci muove l'ingiustizia intorno a noi? Oggigiorno ci troviamo in un momento forse come mai di ingiustizia intorno a noi. C'è un'ingiustizia dappertutto, ma l'ingiustizia le trovi andando al supermercato, perché c'è quella che si mette davanti, vero? Alla posta. Cioè, è ingiusto. Quante volte dico: ma non è giusto questa cosa? Ogni volta che dici ma non è giusto, ricordati che c'è un'ingiustizia, perché se non è giusto è perché è ingiusto. E lo vediamo nella maniera di hai fatto una domanda e non ti rispondono, hanno preso un altro e non è giusto. Lo vediamo persino nella Chiesa, ci sembra che nella Chiesa ci siano le ingiustizie, questo fa quest'altro. Ma che cosa, in realtà che cosa stiamo dicendo, cosa stiamo pensando, a cosa ci porta questo? Perché ho notato che l'ingiustizia al cristiano molto spesso lo spinge solo a criticare, a mormorare, quando l'ingiustizia non è da dover essere affrontata in quegli ambiti. Il cristiano davanti a un'ingiustizia non può rimanere solamente passivo, essere un grande filosofo, a dire il Signore, la sua parola dice perché questa mi ha fatto questo, questo ma il Signore castigali, per un giorno impareranno. No, questo non è per niente quello che Dio ha in mente per la sua Chiesa davanti all'ingiustizia. Oggi vedremo quello che Dio ha per noi, cosa Dio vuole fare. Ma cosa ti stimola l'ingiustizia? La mormorazione? A che cosa ti porta? A lamentarti, alla lamentazione, alla critica, al giudizio? A cosa ti porta? Alla depressione, alla tristezza, a lasciare la Chiesa? A cosa ti porta? A giudicare gli altri, a rancore verso gli altri, perché c'è da dire che l'ingiustizia non ce ne libereremo mai, perché viviamo in un mondo dove vivremo circondati dall'ingiustizia, ma cosa decideremo di fare noi come Chiesa? E io vi dico una cosa, sorella, se non impariamo a reagire all'ingiustizia nelle piccole cose della vita, non vi crediate mai che sarete capaci un giorno di veramente alzarvi come Esther davanti a un'ingiustizia sociale, un'ingiustizia legale o un'ingiustizia nazionale. La reazione all'ingiustizia si impara nelle piccole cose della nostra vita, si impara a reagire bene quando qualcuno si siede dove ci volevamo sedere noi. Si impara a reagire bene quando qualcuno si mette davanti a noi, si impara a reagire bene quando c'è un'ingiustizia, che qualcuno viene preso quando il posto era per te, eccetera eccetera. Poi un giorno, nell'imparare a reagire, nell'imparare a sapere cosa Dio vuole che facciamo davanti all'ingiustizia, noi potremo alzarci e essere delle Ester negli ambiti dove il Signore ci ha chiamato a essere. Io mi ricordo, da piccoletta ero, come vi ho detto prima, l'ultima a casa, e mio padre viaggiava spesso, molto, per il consiglio generale, era sempre da una parte all'altra, e io non mi ricordo nemmeno l'età, ma i primi ricordi, che volevo bene a tutti e due i miei genitori, molto bene, e mi ricordo una prima volta mio padre stava per partire e si avvicinò e mi disse mio padre era partito e si avvicina la sera a mia mamma, perché noi pregavamo con i bambini intorno al letto, papà non c'era, quella sera pregammo e poi mammina si avvicinò per darmi un bacetto e io gli dissi no ma non ti posso dare il bacino, e mia madre disse perché Elianu, io ero sempre Elianuccia, perché Elianuccia? È perché papà non c'è. E mi disse vabbè, che fa che papà non c'è? No, non è giusto, poi tu ce n'hai uno in più. E mia madre mi disse ma non fa niente, papà non ci tiene, no non è giusto papà, no. E mammina mi spinse quella sera 2-3 volte, io mi misi così, mi afflissi così tanto che mi misi a piangere, sì, no non è giusto papà non c'è. E mia madre sì, vabbè, dai, e mi disse dammene uno, poi tu li conti, mi disse, quando viene lì, no, papà non c'è, vabbè, mi lasciò. La sera dopo si ripete la cosa, io non gli volle dare il bacio. Quando tornò mio padre dal viaggio, mammina gli raccontò questo e mi sedettero, mi fece, ma Eliana, ma perché non vuoi dare un bacino a mamma? E io spiegavo, quello che mi ricordo vagamente è che questi due persone adulti non comprendevano l'ingiustizia. Cioè, ma non vi rendete conto? Papà, tu non ci sei, io poi do a lui, e tu non ce l'hai il bacino, ma tu li puoi conservare, ma non è lo stesso. Da allora in poi, Sarà che ero piccola, ho preso una piega che io a mio padre senza mia madre non lo bacio. Adesso poi ci hanno scherzato per anni, i miei fratelli mi mistigano, mi fanno, ma tu ero un po' la scemotta a casa da piccola, quella piccola. E adesso certe volte quando vado, stanno lì, uno c'ha 90 anni, uno 85, e la sera mio padre prima di andare a letto dice, beh, me lo dai un bacio? Papà, non iniziare. Poi rimangono quelle belle cose tra genitori, vero? E figli. Ma che cosa, cioè, era giusto? Che cosa significa? Che cosa significa per te l'ingiustizia? Io credo, persino a un certo punto ho pensato, Signore, quella piccola cosa forse era l'inizio di un risultato, di vedere il mondo in un'altra maniera, vedere il mondo in un altro, da un'altra prospettiva che altri non vedono. Non lo so, quella è la mia esperienza. Però per te cosa è giusto, cosa non è giusto? Cosa ti muove, cosa ti smuove? Cosa ti fa crollare? Ecco, di questo voglio questa mattina parlare, perché credo che l'ingiustizia sia tutto intorno a noi. Voglio in qualche modo introdurre la storia di Esther in un momento. Però dobbiamo riconoscere che molte delle nostre opinioni su ciò che è giusto o non è giusto sono basate molto spesso su attitudini, opinioni personali, percezioni. Quindi quello che magari tu sei seduto a fianco a qualcuno stamattina e se vi mettete a parlare di qualcosa, forse di come fare una determinata come agire in una determinata situazione, vi trovereste a avere due opinioni diverse. Cosa faresti quando un figlio se ne va e nella droga? No, quante volte sentiamo le opinioni degli altri che ci dicono no, io farei questo, io non metterei, io non darei posto a questo, io non aspetterei tanto. E noi ci muoviamo in un mondo dove abbiamo tutti tante differenti opinioni, abbiamo tante differenti percezioni. Abbiamo un tipo di educazione diversa, sia di famiglia sia sociale, e quindi questo ci porta, e questo lo sto dicendo perché è importante arrivare a un punto dove c'è un senso di giustizia personale, perché se non è così, prima di tutto non potremo rispondere ai bisogni intorno a noi, ma secondo ci saremo sempre trasportati dalle opinioni degli altri, saremo sempre, quando magari abbiamo un'opinione, raccontiamo qualcosa a qualcuno e immediatamente ci dicono, ah no, io non sono d'accordo, io non farei, e subito rimaniamo, ah forse è vero. Magari 4-5 persone, stiamo parlando con 4-5 persone, tutte hanno la stessa opinione eccetto noi, immediatamente, ah ma forse allora sono io. Ma io vi voglio dire che nel momento che ci disponiamo nelle mani di Dio, dobbiamo essere disposti a volte a rimanere sole, a volte dobbiamo prendere un posto che non può prendere più nessuno. Io mi ritrovo, la mia vita molti non la invidiano, no, però la vedono come qualcosa di bello, di glamour, bello romantico, andare, predicare, sì. Io passo la mia vita sola, io vivo nel mio ambito con il Signore sola, ma dal punto di vista di forza interiore, non puoi fare quello che faccio e stare sempre con la tendenza a mantenere tutti contenti, a dover sì, ah, e tu che dici? Ah, veramente? Ah, sì, guarda, dovevo fare questo, ma no, sorella, non per il posto dove ti devi mettere, il posto dove essere si doveva mettere, non poteva appoggiarsi sulle opinioni degli altri. Arrivò un momento dove lo Spirito Santo la portò a dover scegliere. E quindi l'ingiustizia come arriva, come avviene? Perché è intorno a noi. Però voglio guardare un po' alla storia di Esther prima. Leggiamo Esther capitolo 3, voglio leggere qualche verso. Il capitolo 3 ci parla di qualcosa che avviene dopo la scelta di Esther come regina. Quella la voglio saltare, quella parte, perché credo che la conosciate tutti bene. Sapete che il re Assuero aveva una moglie, Vasti, che dovette mandar via, e ci fu una selezione. Molto spesso crediamo che è stato tipo un concorso di Miss Universo. Io vi posso garantire, io insegno il libro di Esther, l'ho studiato per circa 25 anni, e vi posso dire che la storia non dice affatto questo. Infatti la storia racconta che quando il re gli viene consigliato di scegliere un'altra moglie, guardie e l'esercito viene mandato a prendere 400 ragazze, che erano più o meno, era più o meno il numero quando un re sceglieva aumentare l'harem di nuovo. Quindi venivano scelte circa 400-500 ragazze, e queste ragazze non era un concorso, queste venivano prese dalle case, strappate dalle famiglie, erano ragazze che si sapeva che erano magari carine, belle, si cercavano e venivano strappate e non vedevano mai più la famiglia. La città reale era nei tempi antichi, medievali, era una città dentro della città, e le mogli e le concubine non uscivano mai più dal regno. Quindi magari la regina in qualche occasione, ma vivevano proprio in questo contesto. Se erano scelte come mogli, passavano, la scelta poi avveniva in questo modo: dormivano una notte con il re, se piacevano al re venivano richiamate, potevano essere richiamate, e se lui decideva farle mogli, le stabiliva nel gruppo delle mogli. Se non erano scelte come mogli, venivano portate tra le concubine. Ma se il re non le chiamava più, loro rimanevano nell'harem delle concubine per tutta la vita come vedove, perché nessun uomo le poteva più toccare. Quindi non immaginiamo che sia una vita bella a quello che Esther fu scelta. Quando Esther fu presa, questo era il futuro di Esther. Esther in quel momento non sapeva quello che sarebbe successo. Poi sappiamo la storia che al re Esther piacque e la mandò a chiamare e la fece regina. Ma persino dopo, la storia ci dice che c'è un momento quando per più di un mese, per più di 30 giorni, il re non l'aveva chiamata. Quindi non era una relazione di queste marito e mogli, re e regina. Eri la regina, eri lì, e se eri richiamata, eri richiamata, se non eri richiamata, non eri richiamata. Lui c'aveva altri interessi, c'aveva altre cose. Quindi una vita molto diversa da quella che forse possiamo noi nel nostro contesto sociale immaginare. Però abbiamo questo: Esther è stata eletta da Dio. Noi sappiamo che poi conosciamo la storia, quello che segue, e sappiamo che Dio la porta lì, ok? Allora io voglio che voi seguite Esther, è qui, è la regina, è stata eletta, è lì nel palazzo. Adesso la parola di Dio nel capitolo 3 ci dice: dopo queste cose il re Assuero innalzò Aman. Questa è tutta un'altra storia, Non è associata. Lo alzò alla più alta dignità e pose il suo seggio al di sopra di quelli di tutti i principi che erano con lui. Tutti i servitori del re che stavano alla porta del re si inchinavano e si prostravano davanti ad Aman, perché così aveva ordinato il re. Ma Mardocheo non si inchinava né si prostrava. I servitori del re che stavano alla porta del re dissero questo. E saltiamo al verso 5. Aman vide che Mardocheo non si inchinava né si prostrava davanti a lui, per cui ne fu irritatissimo. Ma gli sembrò, sentite cosa dice, ma gli sembrò poca cosa mettere le mani addosso a Mardocheo soltanto, poiché gli avevano detto a quale popolo Mardocheo apparteneva. Cercò quindi di distruggere il popolo di Mardocheo, cioè tutti i giudei che si trovavano in tutto il regno di Assuero. Adesso questa è un'altra storia. Parallela. C'è un uomo che è esaltato alla destra del re, è un uomo che gli viene dato il potere, gli viene dato l'onore, e viene ordinato il fatto che ogni persona che si trova davanti a lui si deve prostrare davanti a Mani. Ma c'è Mardocheo, un giudeo, che né si prostra né si inginocchia. Non sappiamo altro, non sappiamo le sue motivazioni, ci sono delle spiegazioni storiche, però questa è la situazione. Però quello che è ingiusto, diciamo tutti ingiusto, è ingiusto, è proprio quello che avviene adesso, il peccato della generalizzazione. Cioè, uno non si inginocchia, quest'uno è giudeo, tutti i giudei devono morire. È come il peccato che della generalizzazione, lo facciamo tutti, no? Andiamo in Cina per la vacanza, ma perché la Cina? Vabbè, andiamo in Cina per vacanza, abbiamo deciso di visitare la Cina. Mangiamo in un ristorante cinese, il cibo è brutto, il cibo non ci piace, e tutto il cibo cinese è brutto. Le esperienze, quelle che facciamo, tipo conosciamo una persona francese, io avevo una vicina di casa francese, oh, i francesi, cioè proprio un uomo mi ha fatto male, un uomo mi ha abusato, gli uomini, sai quante persone con il peccato della generalizzazione vivono una vita di schiavitù perché ormai hanno generalizzato, hanno proprio, quest'uomo mi ha fatto questo, tutti gli uomini, io ti posso dire non tutti gli uomini sono così, io c'ho un uomo che non è così e lo dichiaro davanti a Dio perché sono menzogne, non tutti gli uomini sono dei farabutti, ci sono gli uomini farabutti, ci sono dei principi, ci sono dei principi del Signore che vanno lodati e vanno incoraggiati, perché pure noi siamo delle belle pestarelle le donne, che siamo gli uomini, pure noi, però quest'uomo è giudeo, non si inginocchia, e che cosa succede? Che gli viene in mente, gli viene in cuore di non sterminare solo quest'uomo, ma sterminare tutto il popolo. Adesso io vi dirò cose storiche del libro di Ester, perché aggiungono alla grandezza della storia. L'impero persa in questo momento conteneva 49 nazioni, non era un paesino. E i giudei erano stati deportati quasi in tutto, c'era stata la deportazione in Babilonia, quindi la Babilonia era piena, c'era stata la prima deportazione sotto i Siri e quindi tutto lo stato medio persa era pieno di giudei. Quindi quando stiamo parlando di sterminazione, non sterminare solo quelli che erano in Susa, nella capitale dell'impero persa, ma era sterminare il popolo giudeo in 49 nazioni dove era stato deportato, ok? E le 49 nazioni vanno dall'India al mare Egeo, che è la Grecia. Questo era l'impero persa, quindi non stiamo parlando di una spazzatina, di una scopatina, qua stiamo parlando di una sterminazione a livello colossale. Oggi 49 nazioni, tutta l'Asia, era sotto dominio persa, quindi parlando di ingiustizia, forse ci fa vedere un po' quello che possiamo iniziare a vedere, da dove nasce l'ingiustizia. Che cos'è l'ingiustizia? Io vi posso dire quello che ho sperimentato io, quello che questa storia ci dice. L'ingiustizia appare improvvisamente, non ha logica. L'ingiustizia non ha senso, perché l'ingiustizia nasce dal peccato, quindi può nascere dall'odio immediato, può nascere da un'offesa, può nascere da un rancore, può nascere dalle emozioni negative. Quindi non cercare, quando ti trovi davanti a una situazione di ingiustizia, non cercare a trovare la spiegazione, perché molto spesso passiamo la vita cercando di spiegare perché ci hanno fatto questo. Te l'hanno fatto e basta! Te l'hanno fatto e basta! È inutile cercare le motivazioni del peccato. L'ingiustizia nasce dal peccato, nasce da un cuore che viene stimolato da sensazioni e da emozioni negative, e poi queste emozioni vengono ascoltate e delle azioni vengono prese e danno vita all'ingiustizia. Ma noi passiamo tutta la vita cercando di spiegare perché ci hanno fatto questo. Io ti dico una cosa, la soluzione, la risposta non verrà nel sapere perché te l'hanno fatto, perché non c'è risposta, non te lo dovevano fare, tu non lo dovevi fare ad altri, l'hai fatto perché il tuo cuore non era bagnato, non era battezzato nello Spirito Santo in quel momento, non era impregnato, e quindi è nata, l'ingiustizia nasce di colpo. Ma tu dimmi, questi giudei avevano vissuto nell'impero persa per anni e anni e anni, ormai alcuni erano figli e nipoti della prima deportazione. Questa era gente accettata, questa era gente che occupava anche dei carichi importanti. Di colpo devono essere sterminati di colpo. Non c'è logica, non c'è inizio, non c'è ragione, non c'è... Ma come avvengono queste cose? Da dove vengono? E questo forse è il sentimento che tu senti nella tua vita. La Chiesa oggi si vede circondata da cose nuove. Oggi la Chiesa vede delle ingiustizie sociali, delle ingiustizie politiche. Nascono delle cose. Noi fra due settimane noi in Inghilterra fra due settimane abbiamo le votazioni se restare o uscire dall'Unione Europea. Queste sono cose forti. Queste sono cose che in 50 anni non si sono né immaginate né pensate. Le cose nascono come conseguenza di ingiustizie, di cose che stanno succedendo nelle nazioni. E non ci si può stare seduti e dire, ma perché? Che dobbiamo fare? No, questo sta succedendo. Adesso bisogna alzarsi, bisogna fare qualcosa, ma non nella retorica di dire perché è successo, ma Dio, cosa tu... perché è successo? No... Guarda, se impari una cosa, perché è successo non in retrospettiva, ma perché, Signore, è questo successo? Perché, per quale ragione è successo? Non perché è successo, ma per quale ragione è successo? E cosa vuoi che noi facciamo intorno a questa ingiustizia? Quindi di colpo, l'ingiustizia ci circonda ogni giorno, appare improvvisamente, incrocia il nostro sentiero da direzioni sconosciute, da direzioni... Io a volte succedono delle cose e dico, wow, un momento per riprendere il fiato. Da direzioni che non aspettavi, da fonti nuove, da... ingiustizie sociali e politiche che ti vengono nella scuola. Io devo fare un lavoro di preside, nel senso mi devo mantenere sempre attualizzata con i requisiti legali, e c'è sempre una sorpresa, e poi c'è un'altra, e poi c'è un'altra, e poi c'è un'altra, e arrivano come da dove vengono? Ma cosa facciamo noi? E diciamo, quando l'ingiustizia appare nella vita del popolo di Israele in questa occasione, dice che nel verso 8 Aman disse al re Assuero: c'è un popolo separato e disperso tra i popoli di tutte le province del tuo regno, le cui leggi sono diverse da quelle di ogni altro popolo. Era tutte bugie, però gli dice: se il re è d'accordo, si faccia un decreto per distruggerlo, e io metterò 10.000 talenti d'argento nelle mani dei funzionari del re perché siano portati nel tesoro reale. Il re si tolse di mano l'anello con il sigillo, glielo diede e praticamente gli disse: tieniti pure i soldi, fai quello che vuoi. Il verso 15 dice: i corrieri partirono in tutta fretta per ordine del re, e il decreto fu promulgato nella residenza reale di Susa, e il re e Aman se ne stavano seduti a bere, ma la città di Susa era costernata. Qui abbiamo l'immagine di un re completamente irresponsabile, dà il visto a quello che Aman voleva fare e poi si siedono a bere. Quando la miseria e il dolore di tutti quelli intorno a noi non ci scuote, non ci smuove, e ci possiamo sedere e bere e festeggiare, io credo che dobbiamo chiedere veramente in ginocchio al Signore che ci svegli. E oggi credo che la Chiesa si trova in un momento dove non può continuare a clappi. Sapete cosa è? Clappi è battere le mani. Possiamo battere le mani e lodare Dio in vittoria, ma non possiamo vivere una vita che è disinteressata dalla realtà che sta intorno a noi. Non è più possibile. Forse, sapete, qualche anno fa era più possibile che adesso, ma oggi le ingiustizie e la pressione sociale, quello che sta succedendo nel mondo, è così tanto più vicino a noi che lo era prima, che è il momento. Io credo che è il momento del risveglio, Dice che la città è tutto l'impero. C'è un verso dopo, dice che Mardocheo si strappa i vestiti, si veste di sacco, e tutta la città, dice nel verso 3, in ogni provincia, sentite quello che dice: in ogni provincia, dovunque giungevano l'ordine del re, il suo decreto, ci fu grande angoscia tra i giudei, digiunavano, piangevano e si lamentavano, e molti facevano da letto il sacco e la cenere. E c'era, io quello che ho visto in questi versi, quello che vi voglio far vedere è questo eco, l'eco dell'ingiustizia. intorno al popolo, nella città di Susa e in tutte le province si inizia a sentire un eco. Piangevano, digiunavano, si lamentavano. Avete mai provato a sentire l'eco, o vi siete mai trovati nella circostanza? Io mi sono trovata un paio di volte nell'82, quando l'Italia ha vinto il mondiale, mi trovavo a Taranto, e nell'80 mi trovavo in Spagna, quando la Spagna per l'unica volta ha vinto ed è uscita pazza praticamente. E mi ricordo, c'ho questi ricordi di le città intere quando gridano il gol, è un eco che è unito. Si vede che ci sono milioni di persone, uno a fianco all'altro, gridando nello stesso momento, e forma un eco che è ancora più potente, perché prende l'eco ancora l'uno dall'altro e si aggiunge, e il suono si moltiplica. L'eco. E io mi immagino queste famiglie, questi rioni, queste cittadine, questi ghetti, perché i giudei vivevano anche come dei ghetti, questi eco di lamento. Un eco che si sentiva, che veniva dal profondo del cuore e si lamentava. E io in questi pochi momenti prossimi voglio parlarvi dell'eco dell'ingiustizia. Oggi c'è un eco, io non so se tu lo senti, c'è un eco intorno a noi, c'è un popolo che piange, ci sono bambini che sono abbandonati, ci sono mogli che sono uccise, ci sono poveri immigranti, c'è un eco, c'è un lamento non come magari la storia ci dice di un popolo particolare discriminato, ma è un lamento di gente che è discriminata dal peccato, è discriminata dalle convenienze, è discriminata persino dalle loro proprie dai loro propri concetti personali, non riescono a vivere al di là delle loro proprie limitazioni. E oggi come oggi io lavoro con le missioni dell'Assemblea di Dio e faccio un lavoro abbastanza mondiale, nel senso di spostarmi, e sono stata nei campi dei rifugiati nell'Egitto, nei campi dei rifugiati della Siria, e sorelle, le cose o le vediamo. La televisione, le notizie ci condizionano a vivere una vita che ormai abbiamo perso il senso di quello che è il telefilm le notizie, la realtà dalla ficzione. Il mondo virtuale ci porta a una vita che è molto distaccata, solo vede notizia, notizia, notizia. Ma noi lo stiamo vivendo, è una realtà intorno a noi, è una realtà che l'eco è lì. L'eco è lì. Però voglio parlarvi di dove era Ester, perché Ester, vi ricordate, l'abbiamo lasciata lì a fianco. Dice il verso 4, abbiamo letto fino al capitolo 4, il verso 3. E guardate dove era Ester. Questo succede, rimanete con me. Questo succede tutto intorno, questo sta succedendo in 49 nazioni. L'eco, piangono. Dov'è Ester? Vogliamo trovare Ester. Le ancelle, il verso 4 la troviamo. Le ancelle di Ester e i suoi eunuchi vennero a riferirgli questa notizia. Lei non aveva visto la notizia, né gliel'aveva riferita nessuno. Lei viveva in un contesto dove la notizia non gli poteva arrivare e non gli era arrivata. Quindi le ancelle e i eunuchi vennero a riferirgli questa notizia. La regina ne fu molto angosciata e mandò delle vesti a Mardocheo perché se le mettesse e si levasse di dosso il sacco, ma egli non le accettò. Allora Ester chiamò Atac, uno degli eunuchi che il re aveva messo al servizio di lei, e gli ordinò di andare da Mardocheo per domandargli che cosa questo significasse, perché agisse così. A taxi recò da Mardocheo sulla piazza della città davanti alla porta del re. Mardocheo gli narrò tutto quello che gli era avvenuto e gli indicò la somma di denaro che Aman aveva promesso di versare al tesoro reale per far distruggere i giudei. Gli diede anche una copia del testo del decreto che era stato promulgato a Susa per il suo sterminio, affinché lo mostrasse a Ester, la informasse di tutto e le ordinasse di presentarsi al re per domandargli grazia e per intercedere in favore del suo popolo. Attac tornò ad Ester e le riferì le parole di Mardocheo. Voglio che fate attenzione sul fatto che quando Mardocheo gli parla a Ester la seconda volta e gli dice: se tu non fai qualcosa, la salvezza verrà da un'altra. Quella è la seconda volta che Mardocheo gli parla. La prima volta Mardocheo gli ha mandato la notizia: vai davanti al re e intercedi. Però Ester non rispose. Ester si trovava in isolamento e io voglio parlarvi anche, voglio includere questa mattina l'isolamento della Chiesa. In questa storia ogni passaggio della parola di Dio, ogni storia, ogni libro c'ha una tipologia. La tipologia del libro di Ester è la Chiesa e Mardocheo è lo Spirito Santo. E la Chiesa, Ester si trova nel suo palazzo, Ester si trova in una realtà dove lei da dentro del palazzo non sente né vede quello che succede fuori. È isolata, c'è un isolamento intorno alla sua vita. E mi ricorda spesso dell'isolamento della Chiesa. Oggi la Chiesa è isolata dal mondo. Non parlo di chiese locali, sto parlando della Chiesa in generale. E ci stiamo smuovendo, ci stiamo risvegliando. Lo Spirito Santo sono alcuni anni che ci dà inizia con il sussurro, ma arriveremo più profondamente a come parla lo Spirito Santo alla Chiesa. E la Chiesa per molti anni, e ancora in molti rispetti, vive in un palazzo reale. E c'è bellezza nel palazzo. La Chiesa, guarda, certe volte io quando prego e sto in comunione col Signore dico certe volte: Signore, a volte dimentichiamo quello che vuol dire non averti, a volte dimentichiamo quello che vuol dire vivere senza te. Dopo tanti anni di conoscere, voi sapete quello che significa avere la presenza di Dio nella nostra vita. Il vantaggio, il vantaggio spirituale, il vantaggio emotivo, il vantaggio consolatore, il vantaggio di sapere che Dio è con noi, della sua presenza, il vantaggio del suo perdono, della sua grazia, del suo aiuto. Pensa alla tua vita senza Dio oggi. Io certe volte mi metto e dico: Signore, no, io non posso immaginarmi, non posso pensare a una vita senza di te. A quell'appoggio, a quella costante sorgente di vita. Ma senza Dio la vita che cos'è? E forse la Chiesa, spesso vivendo in un palazzo di cristallo, e il palazzo di cristallo può simbolizzare molte cose, può simbolizzare la bellezza di Dio, può simbolizzare la benedizione. Non è brutto, non è cattivo l'esempio. Però ci può portare, la benedizione stessa di Dio ci può portare a vivere una vita così accomodata spiritualmente, è una vita così ovattata, è una vita così protetta, è una vita così benedetta, che viviamo della bellezza, viviamo della benedizione, viviamo di quel... E forse la domanda stamattina dice: ma Eliana, non deve essere così? Non deve essere così che viviamo nella gloria del Signore? Sì, nel mezzo, la gloria di Dio nel mezzo della miseria, la gloria di Dio nel mondo. Gesù fece una preghiera e disse: non li togliere, no, se toglie la Chiesa, la Chiesa è la speranza del mondo, la Chiesa è la speranza del mondo. Togli la Chiesa dal mondo, non c'è speranza. Però non è da essere vista come una posizione di convenienza, una posizione dove Dio ha provvisto questa posizione solo per il nostro bene. E vedremo proprio questo nella storia di Ester in qualche momento. Però Ester aveva tipi di isolamenti. Voglio brevemente, giusto per mettere un po' di struttura ai vostri pensieri. Esther era distaccata socialmente dai bisogni intorno a lei. Il nostro benessere ci isola, ci anestesizza e ci addormenta. Sentite bene, il nostro benessere può essere soldi, come può essere riposo. Adesso tutti abbiamo bisogno di riposo, lo stress ci porta, ci dobbiamo riposare. Io ho trovato che il riposo non esiste fuori di Dio. Il riposo vero non esiste. Il corpo si deve rigenerare, ma il riposo vero dell'anima, molte persone vogliono il riposo fisico perché hanno bisogno del riposo dell'anima e lo cercano dappertutto, ma non lo trovano. Il riposo vero viene da Dio, viene da fare la sua volontà. E quindi il benessere, il nostro benessere, la nostra comodità ci può isolare, ci anestetizza e ci allontana, ci distacca. E lo vediamo quando nella storia di Esther ci dice, ci dà un esempio veramente importante. Dice che nel verso 4 le ancelle di Esther e i suoi eunuchi vennero a riferirgli questa notizia. La regina ne fu molto angosciata e vedete quello che fece, per la prima cosa che fece, mandò delle vesti a Mardocheo perché se le mettesse e si levasse di dosso il sacco, ma egli non le accettò. La tipica risposta della Chiesa: c'è bisogno, diamo i vestiti, mandiamo i soldi, mandiamo vestitevi, facciamo il pozzo. Ora sto parlando bello chiaro e tondo, perché è ora di lasciare di mandare i vestiti, perché noi quello che facciamo è mandando vogliamo risolvere la situazione e poi vogliamo star bene noi. Io ho visto invece che se non do niente rimango più attaccata alla situazione e poi la ricerca avviene a uno stato più profondo. Perché adesso non si tratta di mandare 50 euro, Signore, ma non si tratta di mandare 50 euro e domani mattina mi sono persino dimenticata. E si tratta di non dimenticare, di non mandare, di non dimenticare e cercare nella preghiera e nella consacrazione le risposte vere, profonde, sociali che Dio vuole portare. Spesso la risposta ti allontanerà dal bisogno. Perché la dai, vuoi dare una soluzione apparente, vuoi dare una soluzione superficiale, ma non vuoi comprendere il vero stato. E Mardocheo gli rimanda i vestiti. Tieniteli i vestiti. La situazione non è risolta e finché non è risolta io i vestiti non me li metto. Io continuerò a chiedere, continuerò a piangere, continuerò a fare cordoglio e ti consiglio di fare lo stesso. Li manda i vestiti indietro. Esther deve essere rimasta un po', sai, un po', ma che gli succede a questo? Mandate dei vestiti per vestirsi? No, non li voglio. E vediamo che continua a dire la parola di Dio. Allora Esther, quando vide che ritornano i vestiti, chiamò Atac, uno degli eunuchi, e gli ordinò di andare da Mardocheo per domandargli che cosa questo significasse, che sta succedendo. E allora lui va e per la prima volta Mardocheo in realtà gli dice quello che deve fare, gli dà la copia del decreto, gli dice la somma che Aman era disposto a dare per fargli vedere ancora più prove della gravità della situazione e dice che le mostrasse a Esther, la informasse di tutto e le ordinasse. Non fu per piacere, fu un ordine di presentarsi al re per domandargli grazia e per intercedere in favore del suo popolo. Atac tornò da Esther e gli riferì le parole di Mardocheo. Allora c'è un ordine da parte di Mardocheo, però Esther lo ignora e Esther ordina a Tak di andare da Mardocheo e di dirgli. E qui entriamo, qui troviamo la Esther con le sue giustificazioni e le sue scuse. Tutti i servitori del re e il popolo delle sue province sanno che se qualcuno, uomo o donna che sia, entra nel re del cortile dal re nel cortile interno, senza essere stato chiamato per una legge che è uguale per tutti, deve essere messo a morte, a meno che il re non stenda verso di lui il suo scettro d'oro, nel qual caso a salva la vita. E io sono già 30 giorni che non sono stata chiamata per andare dal re. Qui mi viene un po' da ridere, perché qui troviamo la Esther principessina, che adesso ti devo spiegare a Mardocheo, ti devo spiegare, qui le cose sono diverse, tu non comprendi come gli spiega le leggi della corte, tu non comprendi, qui la vita è dura.
Qui la vita è dura, tu non sai.
E se ti presenti vieni ucciso, vieni messo a morte. La chiesa, Esther è la chiesa. La chiesa che pensa di avere problemi. Ragazze, noi pensiamo di avere problemi. Mi ha detto, mi ha fatto, ma io perché? Ce li abbiamo i problemi, io li ho avuti, perciò posso parlare così, perché li ho avuti, so che sono i problemi. Non sto diminuendo nessuno, non sto parlando giù a nessuno. Però so anche di quante cose noi prendiamo per problemi, che sono, non sono quello che Dio ci ha chiamati a agire contro. Stiamo cercando di aggiustare le regole, queste sono le regole, ci sono delle regole, bisogna rispettare. No, ma sai, lei ha cantato, perché ha cantato 4 volte, lui 5, noi 3, noi 2, e no, non è giusto, perché lei, la madre faceva la scuola dominicale, lei è stata messa, no, le regole. Noi facciamo i problemi, i problemi della Chiesa sono i problemi delle regole. E Esther li manda a dire questo. Le parole di Esther furono riferite a Mardocheo. E Mardocheo fece dare a Esther questa risposta. Qui è la voce, io vorrei che questo lo ascolti come la voce dello Spirito Santo. Non metterti, questa è la voce dello Spirito Santo alla Chiesa, non metterti in mente che tu sola scamperai fra tutti i popoli, in questo caso erano i giudei, perché sei nella casa del re. Infatti, se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete, e chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo. Io ho cercato e ricercato nella parola di Dio tante volte, e forse tra le tante maledizioni questa così diretta è una che è nelle top ten, nei top ten. Questa è una maledizione diretta da Mardocheo a Esther. Non gli dice, bella mia, veramente non ci avevo pensato. E vedete come Mardocheo non si immedesima con i problemi di Esther. Dice, veramente non ci avevo pensato, povera figlia mia, e se ti uccido, poverino, ma allora cerchiamo da... No. Ignora completamente la sua situazione personale. Dice, non metterti in mente che tu sola scamperai, che tu sei privilegiata, che tu sei benedetta, che tu sei protetta. E dice, infatti, se tu taci, il Signore si incaricherà di portare liberazione, ma tu e la tua casa perirete. Qua l'ho studiato a fondo, non c'è altro significato ma una maledizione personale sulla vita di Esther. E questo era il momento dove lo Spirito Santo mette la Chiesa alle spalle. Sapete, per tanti anni ho sentito la frase, lo Spirito Santo è un gentiluomo, lo Spirito Santo è un gentiluomo, l'avrete sentito voi, io mi sono stancata di sentire questa frase. Io vi dico che cos'è, perché bisogna, credo che lo Spirito Santo è un gentiluomo, ma dobbiamo ridefinire la parola gentiluomo, perché siamo andati male qui. Che cosa è un gentiluomo? Mio marito è un gentiluomo, ma mio marito è una delle persone più forti e più dirette che io ho conosciuto, ma è un gentiluomo al 100% con me. Ma mamma mia, non mi lascia in pace. se io devo fare una cosa e non mi sento tanto, no Johnny, ma non so, Eliana, è gentile, mica vieni, tu la farai, non mi ha mai alzato la voce, tu la farai, no, vieni, 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 siedi, 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 vuoi un bicchiere d'acqua? No, gli dice, vuoi un caffè? Yeah, please, ok, mi fa il caffè, sì, sì. Allora, che senti? No, è che no, non so, non mi sento perché non so se ce la faccio già a prendere sto responsabile. E perché non ce la fai? Racconti, perché non ce la fai? Mi fa raccontare tutto. Quando ho raccontato tutto, mi fa, Eliana, sì, tu sì, puoi fare ogni cosa. Tu puoi, tu, ma se io ti ho visto in questo, e mi inizia a dire tutta, ma se tu sei, io ti conosco come non ti conosce nessun altro al mondo, tu sei una persona che dai, e mi mette, lo devi fare, coraggio, bella, poi mi bacia, poi mi prende, tu ce la farai, non ti preoccupare, io sono con te, io ti faccio il biglietto, io ti mando, io te. Io ti vengo a prendere, io ti porto, tu non ti devi preoccupare di niente, tu vai con il potere di Dio. Bla 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 bla. Quando ha finito, un gentiluomo mi ha messo alle spalle, non mi ha fatto muovere. E quando certe volte faccio un po' la birichina, che mi metto, no, io no, Eliana, lo devi fare. Eliana, ne parliamo domani, ma lo devi fare. Ma no, no, no. Quello che sto cercando di dirvi, che cosa credete che è questo gentiluomo, lo Spirito Santo, che voi gli dite no e lui fa ok? Non ho capito, devo capire che cosa vogliamo dire che lo Spirito Santo è un gentiluomo. Quando noi diciamo non la perdono, è una veramente sì, sì cara, vieni, ti faccio un tè. No, 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 no. Forse dobbiamo ridefinire, perché lo Spirito Santo che conosco io non è esattamente quello che molti dicono che sia. Allora o ci abbiamo due esperienze differenti, perché a me il Signore non mi lascia in pace. Allora quando ti mette con le spalle alla parete e dice Eliana devi, Eliana devi, Eliana devi, Eliana devi, allora stiamo parlando di uno Spirito Santo diverso, no? Forse ci siamo noi convinti che i nostri propri pensieri siano i pensieri di Dio, quando a volte non lo sono. E lo Spirito Santo non la lascia in pace, la pressiona e gli dice persino, guarda che se tu non fai qualcosa, tu e la tua casa perirete. Io non scherzerei con lo Spirito Santo, non scherzerei con lo Spirito Santo. E la Chiesa, e lo Spirito Santo vuole portare la Chiesa alla parete ormai e dire o fai, o ti svegli, o ti metti nel posto dove io ti ho chiamato a essere, oppure